We cannot resign ourselves to inevitable conflict. Let's show the world that we've not given up on Sudan.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
C'è un medico sudanese che organizzava degli ambulatori per curare gli sfollati e feriti dalla guerra nel suo paese. E poi c'è un paramilitare della RSF, la forza che si oppone all'esercito sudanese, responsabile di molti massacri. E te li faremo incontrare in questo podcast con le loro voci e nel racconto di Emiliano Boss, rientrato da poco dal Sudan e dal Chad. 6 anni fa il Sudan era riuscito a liberarsi di una delle peggiori dittature dell'Africa, quella di Omar al-Bashir. Torniamo indietro di 6 anni, quando in Sudan c'erano grandi speranze. Decine di migliaia di persone, donne, uomini, per parecchi anni si sono opposte al suo regime, manifestando, mettendo a rischio la propria vita, andando incontro al carcere, alla tortura, pur di poter vivere in un paese più libero e democratico. Il regime sparava sulla folla e il giorno peggiore fu il 3 giugno del 2019, nella capitale Khartoum, quando le forze dell'ordine uccisero 120 manifestanti in un solo pomeriggio. Ma i manifestanti non mollarono e il sanguinario Omar al-Bashir se ne dovette andare. Ora, 6 anni dopo, il Sudan sprofonda in una guerra civile che dà origine alla peggior catastrofe umanitaria di questi anni. Come è potuto succedere? Lo chiedo a Emiliano Boss. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno Bettina.
Allora, come è stato possibile che da quel momento glorioso di 6 anni fa, quando finalmente ci si è liberati di un dittatore brutale che aveva compiuto un genocidio, com'è stato possibile che poi il paese è risprofondato in una guerra civile terribile?
Probabilmente perché quel regime non era stato scardinato del tutto. Cacciato il dittatore, rimaneva tutto l'apparato che lui aveva costruito in 30 anni e quindi quella fase di grandi speranze, di aspettative, di un ruolo rinnovato o ritrovato, o mai avuto, potremmo dire, della società civile, venne brutalmente ridimensionato dall'esercito, quindi da quelli che erano alleati di Omar al-Bashir, da quella parte dell'apparato militare, probabilmente spaventato dal fatto che veramente c'erano i germogli per una transizione. A distanza di anni dalle primavere arabe che avevano scosso altri paesi, anche il Sudan cercava una nuova stagione. Nel 2021 l'esercito blocca questa transizione con un golpe militare a fine del 2021 e commette quello che potremmo dire si rivelerà un errore, cioè lascia fuori una parte dell'apparato di sicurezza, cioè i paramilitari di quelle che chiameremo in questa conversazione RSF, le forze di supporto rapido, che occupavano il Darfur, che erano però integrate nelle forze armate. L'esercito dice no, ci siamo solo noi, e questo porta nel 2023 allo scoppio di questa guerra.
Quindi gli attori più importanti della guerra in atto sono due, lo ricordiamo, l'esercito sudanese e i gruppi armati RSF. Ci sono dei buoni e dei cattivi in questo conflitto?
Ascoltando quello che raccontano i sudanesi, no. Il popolo sudanese, nella sua incredibile ricchezza e varietà di comunità, di tribù, di gruppi, di regioni. Un paese grande 50 volte la Svizzera. Ecco, il popolo sudanese nel suo complesso ha subito questa guerra su entrambi i fronti. Quindi no, non c'è un buono, non c'è un cattivo, ci sono tanti cattivi che hanno commesso atrocità, violazioni sistematiche dei diritti umani su larga scala, perché qui le cifre sono impressionanti.
We cannot resign ourselves to inevitable conflict.
When we are reading headlines in European media about the so-called forgotten crisis in Sudan.
Questo è un conflitto, tra l'altro, alimentato anche con armi e soldi che vengono da attori esterni, senza i quali probabilmente questa guerra non potrebbe andare avanti con questa intensità. C'è l'Arabia Saudita, ci sono gli Emirati Arabi Uniti, c'è la Russia, la Cina, la Turchia, l'Iran, Israele, l'Egitto. Che interessi hanno questi stati? Perché alimentano questo conflitto?
Direi che ciascuno di loro ha una sorta di propria agenda, perlomeno interessi diversi. Dovremmo avere una mappa davanti. Sudan si affaccia sul Mar Rosso, è una tratta di enorme rilevanza strategica perché porta al canale di Suez, al Mediterraneo, quindi per intenderci tutte le merci in arrivo dalla Cina transitano da lì, quindi una presenza da quelle parti è importante. Sempre guardando la stessa mappa, dalle parti di Djibouti, per esempio, ci sono basi americane, francesi, inglesi, quindi tutti sanno che è importante. I russi hanno perso le basi sul Mediterraneo in Siria, la Russia è presente in altri paesi confinanti con il Sudan, come il vicino Centrafrica. Ognuno, insomma, ha la propria agenda e ha scelto più o meno quale parte sostenere.
E tanti appunto mirano al Mar Rosso sia come luogo strategico, militare, ma anche interessi commerciali.
Le due cose si sovrappongono sia nella parte controllata dall'esercito che in quella sotto il controllo dell'RSF in Sudan. Ci sono per esempio miniere d'oro. Indubbiamente le risorse in gioco sono anche a livello naturale, perché ci sono ricchezze, insomma. Si parla di depositi di uranio, non è chiara francamente la consistenza, però insomma ci sono interessi sia all'interno del paese che appunto all'esterno. Indubbiamente la posizione del Sudan fa gola a molti per diversi motivi.
Emiliano, tu per arrivare in Sudan sei passato dal Chad e lì hai incontrato il dottor Zakaria. Chi è?
È una figura che mi ha colpito molto perché è un medico, lavorava in una cittadina Jenina, che è la capitale dello stato del Darfur occidentale. Lavorava lì, appartiene alla tribù dei Masalit. Chi sono? Sono quelli che abitano storicamente quelle zone, quelle terre, e che sono già stati oggetto nel 2003 di pesantissimi attacchi, di atrocità su ampia scala. Venne definito genocidio ufficialmente nel 2003 e negli anni immediatamente successivi. Ebbene, queste popolazioni sono oggetto delle violenze commesse da queste milizie che oggi si chiamano RSF, 20 anni fa si chiamavano Janjaweed, i predoni a cavallo, i diavoli a cavallo, che sono principalmente di origine araba, quindi dalle parti, dalle regioni settentrionali del paese e scendono. Il dottor Zakaria, di fronte ai massacri che avvenivano nella città per opera dell'RSF, ha creato una piccola rete di cliniche, di ambulatori clandestini per curare le persone della sua comunità, della sua tribù e chi era oggetto di queste violenze. Oggi il dottor Zakaria vive nel campo profughi di Abu Tenghe, in Chad, l'ho incontrato lì, che è uno di quei campi un po' organizzati. Il Chad, che è un paese povero, con un po' di aiuti internazionali, è riuscito a creare dei piccoli villaggi dove i rifugiati hanno trovato posto. Pensate che dal Sudan sono scappate quasi 1 milione di persone e quindi il Chad cerca di spostarli dalla frontiera, che è una zona pericolosa, per delocalizzarli altrove. Comunque un campo dove c'è pochissimo, dove i bagni sono in comune, dove l'acqua bisogna andare a prenderla in un punto di distribuzione, dove si vive in delle capanne che l'unica cosa di dignitoso, secondo certi parametri, è una lamiera. E il dottor Zakaria si è messo in gioco. Lui dice: io non posso tornare nella mia città. Io, gli attivisti per i diritti umani, i giornalisti, gli intellettuali, gli istruiti, i medici, noi siamo stati presi di mira e quindi io sono un target. Mi accusavano di dare assistenza a, lui dice, ai ribelli, a chi era contro l'RSF. Certo, perché i Masalita a un certo punto si difendono nella prima fase del conflitto. E quindi lui dice: io non posso tornare perché altrimenti mi considererebbero uno che ha curato i ribelli.
E cosa ti ha raccontato della guerra in corso?
Lui è scappato dopo un paio di mesi del conflitto. Il suo racconto assomiglia a quello di molti altri rifugiati con cui ho parlato, di questa caotica colonna di persone che lascia Jenina intorno alla metà di giugno del 2023, quindi ancora nella primissima fase del conflitto. Ci sono tantissime donne e molti meno uomini. Sono stati separati. Gli uomini vengono presi da parte, messi da parte, a volte fatti prigionieri, a volte uccisi. A Jenina ci sono delle fosse comuni, abbiamo identificato, abbiamo in mano le mappe, il luogo dove ci sono queste fosse comuni, un luogo che il dottor Zaccaria ben conosce perché si seppellivano i morti la sera, di notte, soprattutto in fretta e furia. Però, e questo forse è l'aspetto più interessante, c'è una memoria di questa ingiustizia su scala così massiccia e così enorme. Il dottor Zaccaria e i suoi colleghi hanno ottenuto una documentazione, hanno nomi, cognomi, età, indirizzi di 4.250 persone uccise e oltre 9.000 feriti. Purtroppo questi documenti stavano, mi raccontava, in 5 libri che sono andati persi, ma questo lavoro di documentazione viene comunque portato avanti anche da degli avvocati che stanno raccogliendo queste testimonianze e le condividono con la Corte Penale Internazionale.
Quindi adesso il dottor Zaccaria è lì in Chad, in un campo per sfollati. Quali sono le sue speranze?
Il desiderio è quello di essere utile il più possibile alla sua comunità. Oltre a quella di poter esercitare legittimamente il suo lavoro di medico, il desiderio ovviamente è quello di tornare, me l'ha detto, inshallah, se Dio vuole, io tornerò nel mio ospedale e tornerò a fare il mio lavoro. Oggi la sua città, la sua regione sono sotto il controllo delle RSF. Il dottor Zaccaria non può tornare, come lui non possono centinaia di migliaia di sudanesi. La distanza è breve, quindi Jenina, questa città, è a un'ora d'auto e quindi a portata di mano, quindi quella barriera di un rischio concreto, perché di là ci sarebbe la violenza, subirebbero nuovamente lo stesso tipo di trattamento, le atrocità. Cioè una frontiera di sabbia porosa. Paramilitari riescono a venire in Chad, si fanno vedere al mercato di Adre, la cittadina che è sul confine. Fondamentalmente questo confine così facilmente valicabile, perché basta un passo su queste piste che si perdono nella savana, per lui è un muro insormontabile.
Parlavi dei soldati della RSF che arrivano in Chad, tu poi sei andato in Sudan e con alcuni paramilitari hai parlato.
Sì, c'è addirittura una certa facilità nel conversare con loro. Non ho trovato ostilità, almeno nei bassi ranghi. Strette di mano e sorrisi tra le persone che si sono lasciate raggiungere, che hanno accettato di parlare con un certo anche desiderio. C'è Mohamed, incontrato al mercato di Al Jenina, ed era un po' come un fiume in piena. Per 10 minuti ci ha raccontato la sua versione del conflitto.
Ecco, e qual è la sua versione del conflitto?
Torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lui è partito proprio dal 2019, da quelle proteste. Ci ha raccontato che si era arruolato, aveva finito le scuole superiori, un sacco di gente si arruolava nell'RSF. Lo ricordiamo, c'era l'esercito regolare e c'erano le RSF e quindi uno si arruolava anche dove si sentiva più vicino in termini di comunità, di tribù, di appartenenza. È un conflitto a tanti strati e quindi conta molto l'appartenenza, l'origine all'interno dello scacchiere del mosaico Sudan. E quindi lui si arruola e mi dice: tenevamo l'ordine durante le proteste, ma sappiamo, lo ricordavi all'inizio, che queste proteste sono state represse nel sangue. Però lui dice: c'era un desiderio di una transizione. Ha usato delle parole che mi hanno persino un po' sorpreso. Io non posso però misurare il suo tasso di sincerità. Dice: abbiamo capito che stava accadendo qualcosa, che c'era una transizione. E poi, dice, a un certo punto qualcuno l'ha bloccata.
Io mi preoccupo di dare il dittatore
qualcuno ha istigato questa sorta di violenza e i due schieramenti si sono trovati uno contro l'altro. Dice: ero in guerra fin dall'inizio io. Noi abbiamo, con i nostri colleghi delle forze armate, dell'esercito regolare, andavamo d'accordo. E però a un certo punto ci siamo trovati avversari. Tra l'altro, lo ricordiamo, per dovere di cronaca e di completezza, sono state le RSF ad attaccare la capitale. A metà aprile del 2023, un bombardamento su scala pesante, quartieri civili, morti. È una guerra che non ha un bilancio. Noi non diciamo mai quanti morti perché si fa fatica, ma sappiamo quanti sfollati e quanti rifugiati. Mohammed partecipa in questa prima fase e dice: io sto dalla parte giusta, io difendo il mio paese, dice adesso, ma non nascondo che tra di noi, soprattutto i più giovani, pensano soltanto ad arricchirsi. Non posso dire che tutti abbiamo gli stessi ideali. Fa strano sentire la parola ideali in bocca a una persona che appartiene a uno schieramento che è accusato di violazioni dei diritti umani, di atrocità, di crimini di guerra, di spostamento di popolazione e di svuotamento di quartieri. Li abbiamo visti a Jenina. Ci sono dei quartieri vuoti dove abitavano queste tribù, quelle che dicevamo prima, i Masalit, quelli che sono in Chad, quelli del dottor Zaccaria, per intenderci. E lui, chiudo su questo personaggio perché è stata una conversazione quasi surreale. Mi ha detto: io ho due mogli, una è in una città verso Niala, nel Darfur, l'altra è qua, sono stato ferito, è una decina di giorni che sono fermo, vedo la guerra sui social, ma io non vedo l'ora di tornare nei miei ranghi a combattere per un giusto motivo. È chiaro che quel giusto motivo per noi è orribile, è inaccettabile e va denunciato come tale. Dal suo punto di vista, in questo momento lui sta difendendo il paese dagli attacchi dell'esercito.
E che sguardo porta invece sulla sofferenza, sulla crisi umanitaria che evidentemente non gli sfugge?
Anche qui un paio di passaggi vado a memoria, sorprendenti. Mi ha detto: noi avremmo le risorse per stare bene, mi fa rabbia vedere dei giovani che non hanno lavoro, tutti che scappano, si scappa all'interno del paese. Però va anche detto che l'esercito bombarda i quartieri civili dall'altra parte della capitale, da dove scappano oggi gli sfollati, che noi abbiamo incontrato.
Ma quindi lui non vedeva l'ora di tornare a combattere? La sua prospettiva è quella che la guerra vada avanti.
Direi proprio di sì in questo momento. C'è un desiderio. Mi ha detto: vorrei che fossimo un paese normale come tutti gli altri. Però questo ragazzo di 25 anni che da 2 anni e mezzo combatte dice: vorrei che fossimo un paese come gli altri, vorrei che fossimo un paese dove c'è convivenza, dove le tribù possano convivere. Questa guerra, mi ha detto, era uno scontro militare e sta diventando una guerra etnica.
Quindi, Emiliano, la guerra va avanti, qual è il bilancio? A 6 anni da quei grandi momenti di speranza, a che punto siamo?
Mi verrebbe da dire: siamo in un punto di non ritorno, perché se guardiamo i numeri sono sconfortanti. Sono in realtà una somma di storie individuali. Alam, le hanno spezzato un braccio, l'RSF in 3 punti gliel'hanno amputato. 17 anni, essere con una simile disabilità in un contesto africano, dove comunque la donna svolge un ruolo portante nella famiglia, di lavoro manuale, di lavoro fisico, questa ragazza non ha futuro. Quindi è la metafora di un paese amputato del suo futuro. Oggi ci sono più di 13 milioni di persone fuori dalle proprie case. L'ultima mattina in cui eravamo in Darfur abbiamo visto 4 camion arrivare, arrivavano da Khartoum. 1 mese e mezzo di viaggio, si è aperto questo portellone, sono scese decine di ragazzine e ragazzini e le loro mamme, gli uomini sopra, insieme alle masserizie, insieme ai frigo, ai letti, addirittura in un caso c'era un'auto appoggiata sopra un camion, e donne e bambini all'interno, il camion ricoperto col fango, così gli aerei dell'esercito in teoria dall'alto vedono meno questi veicoli, altrimenti li bombardano. Questo è il Sudan di oggi, persone che scappano, un popolo che è affamato da 2 generali affamati di potere, i capi dell'esercito e dell'RSF.
Grazie Emiliano.
Grazie a voi.
Questo podcast è stato realizzato da Alessia Fontana e post prodotto da Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e siamo felici che tu abbia ascoltato fino alla fine anche questo episodio.